File 13, pagina 84. In fabbrica avevamo ricevuto l'ordine di smontare tutte le macchine per spedirle. I giorni passavano e noi non eravamo riusciti a spedire neanche un pezzo, perciò non ci portarono più in fabbrica. Per un paio di giorni ci condussero in aperta campagna a trasportare elementi di baracche di legno smontabili e rimontabili fino alla strada, dove sarebbero passati i tedeschi a caricarli sui camion. Le guardie urlavano di far presto, ma subito i deportati anziani cominciarono a crollare a terra. Il bergamasco e il genovese erano già caduti e furono trasportati in una piccola baracca rimasta in piedi. Stringevo i denti. Non volevo cadere. Non mi fidavo dei nazisti. Avevo visto troppi compagni avviati ai forni crematori per molto meno. Gli italiani che mi erano vicini, Incerpi, Severi, Michelli, un avvocato friulano, mossi a compassione, mi dicevano: «Buttati, buttati, non aspettare di cadere sfinito». Caddi sfinito. Le guardie diedero l'ordine di portarmi nella piccola baracca, dove trovai i deportati caduti prima di me, che si scaldavano attorno a una stufa a carbone. Io però ero molto allarmato lo stesso. Dopo quel trasporto, i tedeschi non ci fecero più uscire. Il capo campo fece allestire in soffitta una specie di revier, dove tutti gli ammalati furono trasportati e distesi su pagliericci per terra. Fra loro erano Paolo Carpi e Mazzoletti. Il nostro sedicente dottore avrebbe dovuto curarli col medico francese, che però si faceva vedere molto raramente. Corse voce che i russi avevano circondato la città. Da una finestrella in alto osservavamo a turno ciò che accadeva nella strada dietro il cortile. Giovani nazisti armati di mitra, fucili anticarro, eseguivano esercitazioni difensive. Si vedeva che erano giovanissimi, li addestravano gli anziani. Cominciamo a temere per la nostra vita più di prima. Sicuramente i nazisti non avrebbero lasciato vivo nessuno di noi. Come ci avrebbero uccisi? Il cibo scarseggia ancora. La zuppa diventa sempre più rada. Inspiegabilmente, un giorno troviamo nella zuppa pezzi di carne. Si sparge la voce che è carne umana, carne dei deportati deceduti. Fa niente, la mangiamo lo stesso. Salgo sempre a trovare i miei amici. Paolo è molto ammalato, non riesce a reggersi in piedi. Mazzoletti invece gira per la camerata. Mentre parlo con Paolo, scorgo sul fondo della soffitta, dove lo spiovente del tetto arriva quasi a filo del pavimento, una gamella abbandonata. Mi avvicino. Nella gamella c'è un pezzo di pane duro. Non è di nessuno, o è di qualcuno deceduto recentemente. Dove pochi giorni prima c'erano dei deportati ammalati, sono stati tolti i pagliericci. Evidentemente è sfuggita la gamella. Paolo, non appena vede il pane, si comporta come non ha mai fatto. Piange e si dispera. E per farlo acquietare devo dargliene un pezzo. L'omino gentile vuole che gli cambi del pane con una zuppa. Ha mal di gola. Non può inghiottire il pane duro che ci danno. Mi reco dal presunto dottore per uno scambio. Lui riesce a fregare qualche zuppa degli ammalati deceduti. Mi fa aspettare. Poi spunta da un lucernario. Vuole il pane prima di darmi la zuppa. Non mollo. Se mi dai la zuppa ti do il pane. Insisto. Allora mi dà una gamella di zuppa. Prende il pane, ma tenta di ritirare la zuppa. Gliela strappo di mano. Ma questo non è stato un buon affare. La zuppa è tutta acqua. L'omino è deluso, anche se cerca di mascherarlo. Forse pensa che sia stato io a mangiargli le rape. Arriva la notizia che si parte. A piedi chi può camminare, in camion gli altri. Basta prenotarsi. Gli ammalati verranno portati all'ospedale. Corro dal segretario per farmi segnare nella lista di quelli da trasportare col camion. Siamo tutti eccitati. Si intrecciano discorsi, deduzioni, pareri, commenti. Tutti comunque sono d'accordo nel ritenere imminente la fine della Germania nazista. Passo la giornata su e giù dal Revier per rincuorare i miei amici. Mazzoletti non dà troppo credito alle notizie. Paolo invece spera. Quella sera ci allineano nella camerata per la conta. Arriva anche il sergente maggiore della Luftwaffe, quello che ci pare una brava persona. Ci mostra una grossa bottiglia da laboratorio, piena a tre quarti di un liquido rossastro. «Questa vi farà guarire tutti», ci grida. Dalle file allineate dei deportati scoppia una risata, la prima dopo tanti mesi. Rompiamo le righe e ci mandano a dormire. Durante la notte devo correre, come sempre, al gabinetto 4 o 5 volte. Ogni volta incontro gli addetti al forno crematorio, trasportare dei cadaveri al Revier. La prima volta che li incontro, mentre trasportano due morti, non ci faccio troppo caso. È quasi normale. Ma la seconda volta ci ripenso. Di notte non li avevo mai visti. È di primo mattino che di solito portano via i deceduti della notte. Così le volte successive sto attento. Faccio il conto. Ormai ne ho visti trasportare una decina. La mattina seguente interrogo subito i miei compagni di camerata. Hanno notato anche loro quello che ho osservato io. Una morsa d'angoscia mi stringe il cuore. Cosa avranno fatto agli ammalati? Paolo, Mazzoletti, sono ancora vivi? Appena me lo permettono mi precipito su per le scale. Apro la porta del Revier. Rimango come folgorato. Non c'è più nessuno. Impossibile che li abbiano uccisi e cremati tutti in una sola notte. Ieri sera ce n'erano ancora parecchi. Sento un parlottare verso il fondo, col cuore in gola attraverso la soffitta, e mi affaccio a una stanzetta. È rimasta una decina di ammalati, ma i miei compagni no. Sono disperato. Mi sento chiamare. Italiano, pasta e fasuli. È un francese conosciuto a Flossenbürg. Ogni volta che ci incontravamo mi salutava così. I tuoi amici sono stati ricoverati all'ospedale. Risponde alle mie domande. Nella cameretta c'è un italiano che mi racconta. Ieri sera il capo campo e il medico francese hanno chiamato gli ammalati uno alla volta nella stanzetta dove è l'ufficio del dottore. Per primo proprio Mazzoletti, poi tutti gli altri, compreso Paolo. Nessuno di loro è tornato indietro. Il capo campo ha detto che li hanno portati all'ospedale. Mi sento mancare. Sono costretto a sedermi. Perché proprio Mazzoletti per primo? Aveva solo una piaga a un piede e poteva anche camminare. Perché non l'hanno mandato giù da noi? Paolo non poteva più muoversi, ma almeno alcuni potevano salvarsi. Mostri, assassini, non ci sono parole. Tento di convincere i presenti a dichiararsi guariti e a venir via subito. Non vogliono, sono esausti. Per di più credono veramente che questi delinquenti li mandino all'ospedale. Mi allontano di corsa piangendo come un bambino, pensando ai miei poveri compagni. Avevamo superato insieme tante sventure che avevamo finito per affezionarci come fratelli. Mi rimprovero di non aver capito subito quale fine avrebbero riservata agli ammalati, di non averli portati via dal Revier. In camerata cercano di consolarmi, ma questo dolore è insopportabile. Mi ricordo che il francese ammalato ha un amico con cui erano sempre insieme. Corro a cercarlo. Gli spiego che cosa sta succedendo. Ritorno con lui dagli ammalati. Cerchiamo insieme di far loro capire che è estremamente pericoloso rimanere lì un'altra notte. Scuotono la testa. Il francese mormora: tanto non abbiamo più forze. Facciano di noi quello che vogliono. Usciamo sconsolati. Guardo in faccia il compagno che è con me e gli chiedo: e adesso, a noi, cosa faranno? Mentre gli pongo questa domanda, mi viene in mente che avevano preso nota di quelli che non potevano camminare e che ingenuamente mi ero fatto segnare anch'io. Il francese corre ad avvisare i suoi, mentre io raduno tutti quelli segnati per il trasporto in camion. Appena arriva il segretario, lo circondiamo. Vogliamo che ci cancelli da quella nota. Si oppone, cerca di prendere tempo, però finisce per tirar fuori la nota. La disperazione ci dà forza. Ci facciamo attorno sempre più minacciosi, finché lo obblighiamo a distruggerla. Non riesco a darmi pace per i miei due amici. Voglio almeno sapere come li hanno ammazzati. Riusciamo a far parlare, un po' con le lusinghe, un po' con le minacce, gli addetti al forno crematorio. Ci sussurrano, con iniezioni di benzina. Il capocampo li chiamava. Il medico preparava la siringa con la benzina. Fingeva di fare una normale iniezione endovenosa al braccio. Così il deportato fiducioso non si muoveva. Moriva in un attimo, senza un grido, senza un lamento. Una cosa pulita, senza sangue. Lo gettavano in un'altra stanza e sotto con il prossimo. Quella notte pochi di noi riuscirono a dormire. Inoltre, verso mattina sentimmo risuonare grida e spari. Fecero poi correre la voce della fuga del capocampo e degli addetti ai forni, ma pochi di noi credettero a questa versione. Strano che quella fuga coincidesse con l'eliminazione degli ultimi ammalati e la loro cremazione. Tutto il giorno ci tennero pronti per partire. Verso sera uno del gruppo dei triestini cadde a terra, colto da malore. Venne il medico francese. Fu visto rompere una fiala per un'iniezione endovenosa. Come l'ebbe praticata, il deportato ebbe un sussulto. Il dottore si allontanò. Cercammo di sentire le pulsazioni del malato, ma era già morto. Raccogliamo i vetri della fiala. Li annusammo a turno. Puzzavano di benzina. La mattina seguente ci inquadrarono verso un lato della costruzione, davanti a una specie di rimessa dove erano accatastati dei cumuli di paglia. Altra paglia era sparsa per terra. Le guardie tedesche ci dissero che chi non poteva camminare andasse a sedervisi. Quasi tutti i polacchi e i francesi vi si trascinarono. Cercammo di convincerli a venire con noi, ma non vollero darci ascolto. Rimasero sdraiati. Risuonò l'ordine della partenza. Attorno a noi era un nugolo di guardie, quasi più guardie che deportati. Aprono la fila i deportati italiani. Dietro vengono tutti gli altri. Io sono in prima fila col genovese, il bergamasco, il compagno con l'infezione al braccio e gli altri più deboli. I nostri compagni ci hanno voluti davanti per poterci spingere e aiutare nel caso ci mancassero le forze. Quando siamo già un po' avanti, vediamo innalzarsi alle nostre spalle una colonna di fumo nero. Hanno dato fuoco alla rimessa dopo avervi chiuso dentro i prigionieri, bruciandoli vivi. La strada è lunga. Noi non abbiamo più forze e siamo anche amaramente colpiti per la perdita di tanti compagni. Molte volte sto per cadere, ma quando vede che barcollo, Severi mi grida: «Fanno è stupid! Cammina!» Altri gli fanno eco. Stringo i denti e cammino. E così anche per il genovese e il bergamasco, gli unici sopravvissuti del gruppo di settembre e che hanno condiviso la mia sorte. Stiamo attraversando una vasta campagna. Ogni tanto noi tre ci guardiamo preoccupati. Se continua ancora a lungo, cadremo e ci uccideranno. Costoro sono belve e per di più braccate, quindi ancor più pericolose. Ci rincuoriamo a vicenda, dobbiamo resistere. Finalmente nel pomeriggio raggiungiamo un nodo ferroviario. I vagoni non sono ancora arrivati. Ci costringono ad attendere in piedi, inquadrati, per alcune ore. Stare in piedi senza muoverci ci stanca quanto marciare. Ora siamo sfiniti tutti. Finalmente arrivano i carri bestiame. Ci fanno salire stipandoci come al solito. Ho le reni che non mi sostengono più. Provo dei tremendi dolori. È un supplizio solo trascinare una gamba. Appena salgo sul vagone, precipito a terra, privo di forze. Sento vagamente che mi spostano. Poi più nulla. Apro gli occhi che è giorno fatto. Al primo momento non capisco dove mi trovo. Poi il rumore del treno sulle rotaie e la vista del tetto del vagone mi riportano alla realtà. Quando vedono che mi riprendo, i deportati mi si fanno attorno e fra essi Severi, l'omino gentile, Michielli, Incerpi, alcuni francesi e polacchi e un greco cui è stata data la responsabilità dell'ordine interno del vagone. Verso mezzogiorno il treno si ferma. Ci distribuiscono le solite razioni dei viaggi: un pezzo di pane con un pezzetto di margarina salata. Mi accorgo che uno del gruppo dei triestini indossa il cappotto di Paolo, con il suo numero ancora attaccato. Protesto. Mi sembra una mancanza verso il mio povero amico. Ma quello mi risponde: «A te cosa interessa? Tanto è morto e a lui non importa più niente». Il primo giorno passa abbastanza bene. Siamo pigiati, ma non come nel trasporto Flossenbürg-Kamenz. Inoltre, nel vagone non ci sono le SS. Stando seduto tutto il giorno, riprendo forza. Verso sera l'omino gentile mi prega di conservargli la sua razione di pane. Non può mangiare. Ha il mal di gola e forse la febbre. Mi prendo un poco cura di lui. Di notte, mentre dormo, mi sento rovistare nelle tasche. Riesco ad abbrancare una mano che aveva già afferrato il pane. Mi metto a urlare: «Comsi, comsi!» che nel gergo dei deportati vuol dire rubare. Un polacco riesce ad accendere un mozzicone di candela. Ritrovo così due pezzi di pane dell'omino. Un pezzo sono riusciti a fregarmelo. Dopo un po', quando tutti si sono addormentati, compio un'azione da vergognarmene per tutta la vita. Penso: se mi riaddormento, mi rubano tutto il pane. È meglio che un pezzo me lo mangi io. Così faccio e metto il resto fra la maglia e il petto. L'indomani lo do all'omino, ma non riesce a masticarlo. Quando ci distribuiscono la razione, gli sbriciolo il suo pane e lo mescolo con la margarina, facendone una specie di pastone. Si scatena la sete. Fuori non fa molto freddo. Siamo ormai a metà marzo. La margarina è salata. Il pane duro. Non riusciamo più nemmeno a insalivarlo. Di nuovo mi metto a succhiare un bullone, che mi dà l'illusione di un po' di refrigerio. Quando ci fanno scendere, di tanto in tanto, dobbiamo fare i nostri bisogni vicino al vagone, con un mitra puntato sotto il naso. Non riusciamo a sgranchirci le gambe, e quando dobbiamo muoverle, le giunture dolorano. Il terzo giorno il treno si ferma vicino a un altro convoglio, molto lungo. Sentiamo un chiacchierio fitto fitto. Sembrano parole italiane, ma ci pare impossibile. Alla sentinella che apre per vedere se qualcuno ha bisogno, il greco domanda chi sono. Sono italiani, un trasporto di Mauthausen. Non riusciamo a sapere nient'altro. Il treno riparte. Pagina 90.